dell'Uno Pop. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far. Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee. Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? Fine. And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far.
Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla. Torna a Radio Cooperativa l'appuntamento settimanale con la trasmissione che arriva dal Bellunese. Siamo giunti al 9 ottobre 2018 e per questo martedì, come sempre vi ricordo, dalle 17.30 alle 19, per poi ritrovare la trasmissione anche in podcast nel sito della radio e a bellunopop.it, per questo martedì ho cambiato il programma rispetto a quanto annunciato 7 giorni fa. Non va in onda la seconda parte della conferenza dedicata alla figura dell'intellettuale politico ecologista Alex Langer, la manderemo in onda la prossima settimana, perché ho pensato di dedicare il programma di oggi a un festival molto interessante che è in corso a Belluno, un festival ormai tradizionale. Si tratta di Oltre le Vette. Oltre le Vette, del quale vi illustrerò il programma, procederà fino al 14 ottobre questa kermesse, e dal quale ascolteremo anche una importante serata dedicata a un libro che affronta il tema fondamentale dell'acqua. E a proposito di questo, oggi è il 9 ottobre e anche il triste anniversario della tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963, nella quale persero la vita quasi 2000 persone. Una tragedia che fu segnata dal prevalere delle logiche del profitto, delle logiche mercantilistiche per lo sfruttamento dell'acqua in montagna. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars. Del vero e proprio assalto ai corsi d'acqua dolomitici per costruire impianti idroelettrici abbiamo parlato spesso qui a Voci dalle Dolomiti, e troverete varie testimonianze su questa tematica nei podcast, nell'archivio presente a radiocooperativa.org e nel mio sito bellunopop.it. Si tratta di un tema che ha coinvolto anche molte associazioni, molte realtà, sono nate delle campagne molto partecipate, come Adesso Basta Centrali, Adesso Basta Incentivi, quegli incentivi statali che purtroppo favoriscono questa corsa alla cementificazione dei corsi d'acqua con i conseguenti disastri per l'ecosistema montano. Un problema che riguarda le Dolomiti, l'intero arco alpino e altre zone montane, naturalmente. Proprio questo tema, quello dell'acqua e della montagna, è stato al centro della presentazione di un libro che si è svolta sabato scorso, il 6 ottobre, a Belluno, nell'ambito appunto del festival Oltre le Vette. Si tratta del libro Radici Liquide, scritto da Elisa Cozzarini. E grazie a una collaborazione tra Voci dalle Dolomiti e gli organizzatori del festival Oltre le Vette, fra poco potrò proporvi la registrazione di questo incontro con la presentazione del libro Radici Liquide. Ma prima voglio dirvi due cose su questo festival Oltre le Vette, che è nato nel 1997 ed è organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Belluno. Il curatore è Flavio Faoro. Ogni autunno la manifestazione
si legge nella presentazione, trasforma Belluno nella capitale italiana della cultura della montagna con una serie di eventi che portano in città mostre artistiche e storiche, alpinisti e viaggiatori, giornalisti e scrittori, filosofi, attori e registi, tutti a mostrare il loro modo di intendere, di vivere, di interpretare la montagna. Il cinema è stato da sempre uno dei grandi protagonisti di Oltre le Vette, sia per la collaborazione con il più antico e prestigioso festival del settore, il Trento Film Festival Montagna Società Cinema Letteratura, sia per la ricerca e la proiezione di opere del passato dal grande valore simbolico, come i capolavori del cinema muto, spesso proposti con il commento musicale eseguito dal vivo, o come le traduzioni originali in sala di capolavori stranieri ancora non proiettati in Italia. Nel corso di quasi due decenni, spiegano ancora gli organizzatori, il festival Oltre le Vette ha ospitato a Belluno quasi tutti i grandi nomi dell'alpinismo italiano e straniero contemporaneo, scrittori e personaggi della cultura di fama nazionale, artisti giovani e già affermati, in seguito protagonisti di altre importantissime rassegne. Responsabile delle scelte del programma artistico sono il sindaco e l'assessore alla cultura del comune di Belluno, affiancati da uno staff organizzativo interno. Fin dal 1997, per quasi tutte le edizioni, l'incarico di direzione artistica e organizzativa è stato affidato appunto a Flavio Faoro, mentre nel 2012 si è affiancato a Simone Favero, già responsabile delle edizioni 2009 e 2010. Diamo un'occhiata dunque al programma di Oltre le Vette 2018. Iniziamo dalle mostre, sono quattro quelle allestite a Belluno. A Palazzo Fulcis, fino al 28 ottobre, c'è Visioni tra le rocce, Georges-Louis Arnaud e Marcel Meis, studi di nudo femminile. Selezione delle opere dei due fotografi francesi, noti per la produzione di nudi femminili en plein air negli anni 1920-1930. La mostra è organizzata con la collaborazione del Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi, CAI Torino. Orari di apertura di questa mostra: martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 18.30, giovedì 9.30 alle 12.30, sabato e domenica 10.18.30, chiuso il lunedì. Questo quindi fino al 28 ottobre. A Palazzo Crepadona, sempre in centro a Belluno, abbiamo La profondità del paesaggio montano, una prospettiva agricola. Un progetto della Convenzione delle Alpi con il partenariato della Convenzione dei Carpazi e dei rispettivi segretariati, con l'obiettivo di promuovere il patrimonio culturale della montagna come un territorio eterogeneo dove i propri abitanti hanno sviluppato da secoli un forte legame con la natura. La mostra è a Palazzo Crepadona fino al 21 ottobre con orari di apertura da martedì a venerdì 10-12.30, 15.30-18, sabato 10-12.30, 15.30-19, domenica 10-18, chiuso il lunedì. Un'altra mostra è Borghi dimenticati, viaggio in luoghi abbandonati della montagna veneta, anche questa a Palazzo Crepadona fino al 21 ottobre, e si tratta di una mostra promossa dal gruppo fotografico del CAI sezione di Mestre. Infine abbiamo la mostra legata al Premio Internazionale per le ristrutturazioni e costruzioni sostenibili nelle Alpi, che è al Chiostro dei Serviti, vicino alla chiesa di Santo Stefano, anche questa in corso fino al 21 ottobre, con apertura dal lunedì e venerdì 8.30-13, martedì e giovedì 8.30-13 e 14.30-16, sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, la domenica dalle 10 alle 12.30. Queste le mostre di Oltre le Vette. Per quanto riguarda gli eventi in programma a Oltre le Vette, vi segnalo per oggi la proiezione che ci sarà al Cinema Italia alle 21 nell'ambito della collaborazione fra la Kermesse Bellunese e il Trento Film Festival. In programma tre film: La montagna di Ilio di Michele Coppari e Francesca Zannoni, Andona Rampegara di Matteo Mocellin e La congenialità, The Attitude of Gratitude di Christian Schmidt. La proiezione, vi dicevo, è organizzata in collaborazione con il Trento Film Festival. I primi due film in programma stasera sono riferiti a una dimensione locale dell'alpinismo, sono dedicati a personaggi o associazioni che hanno segnato pagine importanti dell'alpinismo bellunese. Il terzo film racconta invece le avventure himalayane, anche invernali, degli alpinisti Simone Moro e Tamara Lunger e il loro forte legame. L'ingresso è libero e sarà però possibile lasciare un'offerta per l'iniziativa Oltre le Vette Spirit per dare una mano a questo festival promosso dal Comune di Belluno. Domani, mercoledì 10 ottobre 2018, il festival propone alle 17 la presentazione del Master Prevenzione ed Emergenza in Territorio Montano ed Alta Quota e alle 18 la presentazione del libro H2O di Ezio Franceschini. In serata, ancora proiezioni al Cinema Italia di Via Garibaldi a Belluno, si tratterà dei film Resina di Renzo Carbonera, con la presenza in sala del regista, e del corto Silence di Bernardo Jiménez della Repubblica Ceca. Si tratta di una serata organizzata con Montura. Resina è un film ambientato nella montagna contemporanea, afflitta dallo spopolamento e dalla voglia di rimettersi in gioco anche attraverso la musica corale. Silence è la spettacolare documentazione della via di scalata più difficile del mondo, valutata di grado 9C, realizzata lo scorso anno dal fuoriclasse Adam Ondra. Anche in questo caso ingresso libero, con la possibilità di lasciare un'offerta per l'organizzazione del festival Oltre le Vette. Giovedì 11 ottobre il festival propone la presentazione del libro Donne dentro la guerra di Nadia Filippin, il primo conflitto mondiale in area veneta. Il libro sarà presentato in collaborazione con l'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Oltre alla curatrice Nadia Maria Filippini, sarà presente Franca Cosmai, studiosa archivista. L'ingresso è libero anche in questo caso, possibilità di un'offerta per il festival e appuntamento alla Sala Bianchi di Viale Fantuzzi per le presentazioni dei libri di Oltre le Vette. In serata, alle 21, va in scena lo spettacolo 9x1 Dolomiti UNESCO. Venerdì 12 ottobre, alle 14.30, al Teatro Comunale, il convegno del CAI Dolomiti Patrimonio non solo naturale. Sempre il 12 ottobre, alle 21, la conferenza spettacolo Biodiversità e Boschi Vetusti. Arriviamo dunque a sabato 13 ottobre alle 17, Geomorfologia del territorio bellunese, presentazione del libro di Giambattista Pellegrini con la Fondazione Giovanni Angelini che ne è l'editore. Interviene il professor Alberto Carton dell'Università di Padova alle 17, anche in questo caso, alla Sala Bianchi di Viale Fantuzzi. Sempre al Teatro Comunale, alle 21, il 13 ottobre, la proiezione in prima nazionale del film Tre cime di Lavaredo, La Trinità delle Dolomiti, di Giovanni Carraro. Eccoci dunque arrivati al giorno conclusivo del programma di Oltre le Vette, domenica 14 ottobre 2018. Vi ricordo che le mostre però andranno avanti anche nei giorni successivi. Cominciamo presto dalle 9 del mattino fino alle 13 con l'apertura straordinaria al pubblico con visite guidate all'antico complesso architettonico di Santa Maria dei Battuti, sede dell'Archivio di Stato di Belluno, e esposizione di una significativa raccolta delle raspe. Si tratta della raccolta delle sentenze criminali emesse dal podestà e capitano di Belluno tra il 1538 e il 1740. Sentenze recanti l'effigie del Leone di San Marco, finemente dipinto o scolpito sulle coperte lignee dei volumi. L'esposizione costituisce una sorta di anticipazione della mostra Leoni Dolomitici, programmata dal Comune di Belluno per il 2019. L'evento in sostanza vuol far conoscere al pubblico questo prezioso esempio di legatura d'archivio che rappresenta un'assoluta rarità nell'ambito dell'analoga produzione documentaria del territorio dell'allora Repubblica di Venezia. Il secondo evento in programma per domenica 14 ottobre alle 10.30 è A piedi nudi nel parco di Lambioi. Siamo dunque sulle rive del fiume Piave, incontro con lo scrittore Andrea Bianchi. Dunque una passeggiata a piedi nudi in ambiente naturale, togliere le scarpe per iniziare a sentire la montagna e la natura in modo diverso, profondo, essenziale. Si tratta di un laboratorio che consentirà un'esperienza di grande fascino, scrivono gli organizzatori, vera iniziazione a una pratica che ha ormai moltissimi appassionati. Per iscrizioni si può rivolgere al Museo Civico di Belluno, il numero di telefono è lo 0437 95 63 05. Si può consultare anche il sito del festival Oltre le Vette, oltrelevette.it. Il costo di questa iniziativa è di 10 euro per l'iscrizione. A piedi nudi nel parco di Lambioi, incontro con lo scrittore Andrea Bianchi, domenica 14 ottobre alle 10.30. E infine alle 17 con la terra sotto i piedi, presentazione del libro di Andrea Bianchi. Torniamo fra l'altro proprio nella sala Bianchi di Viale Fantuzzi a Belluno con l'ultima presentazione di libri in programma. Dopo la passeggiata mattutina al parco di Lambioi, l'autore Andrea Bianchi presenta il libro per l'appunto Con la terra sotto i piedi, edito da Mondadori. In questo caso l'evento è libero e come sempre si può lasciare un'offerta per la promozione, l'organizzazione di Oltre le Vette. Ed eccoci dunque alla presentazione del libro di Elisa Cozzarini, Radici liquide, che si è svolta sabato scorso, il 6 ottobre, nell'ambito di Oltre le Vette. Grazie alla collaborazione tra Voci delle Dolomiti Radio Cooperativa e il Festival Bellunese siamo in grado di proporvi la registrazione di questo incontro. Ascoltiamo dunque l'apertura con l'introduzione affidata al curatore di Oltre le Vette, Flavio Faoro, e poi l'autrice del libro, Elisa Cozzarini.
Buonasera. E benvenuti a questo incontro della 22esima edizione della rassegna Oltre le Vette, metafore, uomini, luoghi della montagna, in programma a Belluno dal 5 al 14 ottobre. Oggi incontriamo Elisa Cozzarini, che ci presenta il suo libro Radici liquide, che molti di voi conoscono, e sarà una chiacchierata e una visione di immagini sui temi dell'acqua e sul tema delle persone. Come ho avuto modo di dire ieri nell'incontro che ha dato il via a questa rassegna di Oltre le Vette, in realtà non è una manifestazione soltanto sulla montagna, parla di montagna ovviamente, ma soprattutto parla di persone. Di persone che in montagna ci vivono, che in montagna realizzano le proprie passioni, che in montagna non ci sono più, se ne sono andate, come abbiamo visto e possiamo vedere nella magnifica mostra Borghi Dimenticati, che è in programma a Palazzo Crepadona fino al 21 del mese di ottobre, e di persone che in montagna lottano, come quelle di cui sentiamo parlare questa sera. Quindi si tratta di un libro, quello che presentiamo oggi, che è il primo di 6 volumi che saranno presentati nel corso della rassegna Oltre le Vette. Ripeto, siamo in sala Bianchi, scusate se mi dilungo in questi particolari, ma stiamo registrando l'incontro perché sarà trasmesso a una radio nazionale, di copertura nazionale, e quindi siamo in sala Bianchi a Belluno, con noi c'è appunto Elisa Cozzarini e parleremo subito di questo libro. Io prima di darle la parola avrei diverse cose da dire, me lo sono letto in alcune parti anche più volte, e è un libro, a me piacciono, scusate questa cosa personale, i libri che hanno una cartina all'inizio, qui ce ne sono due sulle Alpi, e questa cartina della parte settentrionale dell'Italia, tre anzi a dire il vero, questa cartina della parte settentrionale dell'Italia ci mostra dove sono dislocati circa 49 torrenti che sono oggetto della narrazione per capitoli divisi a seconda della regione nel lungo questo libro che ci accompagna proprio in questo viaggio da ovest a est e poi di nuovo per concludersi dall'altra parte in Liguria. E sarebbero proprio tante le cose da dire anche per introdurre questo discorso. A proposito delle persone di cui dicevo prima, ho notato che in questo libro, e poi Elisa ce lo racconterà meglio, si parla moltissimo di nascite, e cioè della nascita di associazioni nate espressamente proprio intorno al problema di un torrente minacciato, e anche una cosa che mi ha colpito tanto, della nascita di persone come definiamole ambientaliste, persone che prima non si occupavano della tutela dell'ambiente o delle acque, però in qualche caso per una vicinanza personale, in qualche caso perché messe di fronte all'enormità di certi interventi, hanno sentito nascere proprio in loro una forza di ribellione, diciamo, contro certi comportamenti, contro certi atteggiamenti. E con l'urgenza e la necessità proprio di mettersi in gioco, in qualche caso scoprendo una volontà di lotta insospettata in persone che invece fino a prima erano abbastanza tranquille. Io ho un po' di domande da fare ad Elisa, ma lascerei prima di tutto a lei la presentazione generale. Intanto ci racconta che cosa stiamo vedendo in queste bellissime immagini che credo anche, nonostante l'illuminazione, possiate apprezzare. Prego.
Bene. Grazie Flavio per questa introduzione, grazie a voi per essere venuti qui ad ascoltarmi. Allora, quello che stiamo vedendo è la forra del torrente Leale che si trova nella mia regione, in Friuli, e questo torrente è molto difficile da raggiungere, pochissime persone lo conoscono proprio perché è molto pericoloso il sentiero che ci arriva. E nonostante questo c'è un progetto, anche qui c'è una domanda di derivazione, lo vedete anche dalle immagini, no? Che sembra un po' difficile lasciare questo ambiente così intatto facendoci accanto, no? Facendo passare dei tubi accanto a questa meraviglia, no? E quindi portando via l'acqua, che come vedete non è tantissima. Ecco, storie come questa ce ne sono veramente tante, ce ne sono circa 2000 in tutta Italia. E, andrei però adesso a farvi vedere.
Diciamo che cos'è questo animale di cui. Questa è una cosa molto significativa, se lo possiamo vedere.
Sì, quello lì è l'ululone dal ventre giallo, che è questo anfibio molto raro in realtà, questo studioso, questo biologo Tiziano Fiorenza studia da più di 20 anni sul torrente Leale, proprio qui, no? E perché riesce a riprodursi qui? Perché ci sono queste pozze che avete visto nelle immagini che si ricaricano grazie proprio al passaggio dell'acqua, ma non in modo diretto, no? Proprio le gocce dell'acqua che saltano dalla roccia, no? E quindi eccole qui, le pozze. Sono ambienti veramente molto delicati e fragili. Ecco, questo animaletto, che è così raro, riesce a... si riproduce qui e fa appunto questo verso che è tipo ululato, ecco. Volevo cercare di uscire da qui. Queste sono alcune delle storie che ho raccontato nel libro, no? Per raccontare anche la ricchezza che c'è attorno ai corsi d'acqua.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Però voglio dirvi anche un po' di numeri all'inizio, perché senza i numeri io non sarei mai partita per questo viaggio che ho iniziato ormai più di un anno fa. Sono andata appunto in diversi luoghi delle Alpi per andare a capire come mai c'è questo assalto ai piccoli corsi d'acqua. per farne appunto delle piccole centrali, mini centrali. Già qui c'è l'inganno, no? Mini centrali, quindi sembra qualcosa che ha un piccolo impatto. In realtà io andando in montagna, ma anche andando in giro con tante persone di comitati che già conoscevo prima di decidere di scrivere questo libro, mi rendevo conto che non sono per niente piccoli questi impianti, sono molto impattanti. Avete visto prima l'ambiente delle ale, ecco, togliere l'acqua, passare con le ruspe per fare per interrare i tubi, per fare gli sbarramenti, non può essere di basso impatto per un ambiente così, così delicato. Però mi sono chiesta, tutto questo, cioè tutte queste domande di nuove centrali, come mai ci sono? Cioè sono veramente il contributo di energia che possono dare? Ci può aiutare a uscire dal fossile, a operare veramente questa transizione energetica di cui abbiamo bisogno? Ecco, la risposta è no. E no, perché sono andata a vedere i numeri sono quelli del gestore dei servizi energetici, quindi non sono i numeri degli ambientalisti, ma sono i numeri ufficiali, che ci dicono che effettivamente l'idroelettrico è una fetta molto importante delle rinnovabili in Italia, e quindi non possiamo rinunciare all'idroelettrico. Ma possiamo rinunciare al piccolo idroelettrico, visto che, se guardate, questo è l'elenco di tutti gli impianti del 2016, a oggi sono sicuramente molti di più. Gli impianti fino a 1 megawatt hanno superato le 3.000 unità, ok? E danno un contributo che è circa del 6% rispetto al solo idroelettrico. E quindi, se noi lo guardiamo rispetto al fabbisogno energetico nazionale, è qualcosa di trascurabile. Però con un impatto molto, molto grande, no? Sull'ambiente. I 303 grandi impianti invece danno l'82% della potenza idroelettrica totale. Quindi a questi è difficile dire rinunciamo, no? Anzi, dovremmo investire per efficientare questi impianti, che ci darebbero probabilmente l'energia utile a non fare più i piccoli. Anche perché, se guardiamo un attimo i numeri, ancora vediamo che tra il 2015 e il 2016 la produzione di energia idroelettrica è calata, e lo stesso è avvenuto tra il 2016 e il 2017 anche in maniera più accentuata ancora. Vi ricordate quanto poco ha piovuto l'anno scorso? Quindi noi costruiamo impianti, nel 2016 sono stati costruiti 227 piccoli impianti, parliamo solo di piccoli impianti perché non c'è più spazio nelle nostre montagne per fare grandi impianti, quindi questi piccoli impianti possiamo affermare che danno un contributo trascurabile.
Ecco Lisa, magari spieghiamo cosa vuol dire ad acqua affluente.
Sì, vuol dire che non c'è un bacino, no? Questi corsi d'acqua sono piccoli, per cui non c'è spazio per fare dighe, si fanno degli sbarramenti che interessano tutto, però tutto il corso d'acqua, no? E una parte dell'acqua viene immessa nei tubi interrati, e siccome c'è poca acqua bisogna fargli fare un salto, e questo significa che il corso d'acqua è deprivato della sua acqua, di gran parte della sua acqua, per un tratto abbastanza lungo, che può essere anche di qualche chilometro a volte. Quindi, ripeto, non è un piccolo impatto. Poi l'acqua viene reimmessa nel corso d'acqua, questa è un'altra cosa che ci dicono sempre, ma tanto l'acqua poi la rimettono nel fiume, no? La tolgono ma poi la rimettono. Peccato che poi, nella gran parte dei casi, la riprendono, perché poi un poco più a valle c'è un altro sbarramento, perché la valutazione dell'impatto delle centraline viene fatta su quel tratto del fiume, non viene considerato il corso d'acqua nella sua interezza, ma solamente in quel tratto lì, e quindi non si calcola l'impatto che è dato dal cumulo di questi impianti uno dopo l'altro, per cui di fatto i nostri corsi d'acqua per lo più vengono ridotti molto e noi ormai ci siamo abituati a vedere poca acqua, ma dovremmo invece pensare a come erano prima o andare a vedere magari più in alto com'è la situazione. Ripeto, sempre per fare una quantità trascurabile di energia che però perché è conveniente, no? Uno dice vabbè, ma se li costruiscono ci sarà una convenienza. La convenienza c'è soprattutto per chi li costruisce, perché ci sono degli incentivi di cui adesso si sta discutendo, magari dopo ne parliamo, però dalla direttiva rinnovabili del 2009 l'Europa dice che bisogna produrre energia rinnovabile e quindi diamo degli incentivi a chi fa energia pulita, energia verde. I kilowatt prodotti da questi impianti vengono pagati 3-4 volte il prezzo di mercato e quindi questo diventa un grande affare per chi lo costruisce l'impianto, per chi lo gestisce e questo l'incentivo viene dato per 20 anni. Quindi abbiamo un guadagno sicuro per 20 anni, anche se qualche volta c'è meno acqua, si produce meno, comunque io ho un vantaggio. E sottolineo anche che nella grandissima parte dei casi gli impianti sono di proprietà privata, ok? Quindi l'utilizzo dell'acqua, su cui abbiamo fatto anche un referendum in Italia, acqua bene pubblico, viene utilizzata dai privati per fare profitto di fatto per una quantità trascurabile di energia. Tutte queste cose per me sono state molto importanti, è stato molto importante verificare tutte queste cose prima di partire per il mio viaggio, perché se avessi scoperto che effettivamente questi impianti hanno c'è bisogno di impianti di questo tipo perché abbiamo bisogno di energia, allora avrei avuto più difficoltà a fare questo viaggio che ho fatto. E invece direi che proprio non c'è un'altra ragione per fare per rovinare gli ultimi corsi d'acqua naturali che abbiamo, perché anche questo non è uno slogan e anche qui ci sono i dati del Ministero che ci dicono che gli ultimi corsi d'acqua di qualità elevata che abbiamo stanno proprio nelle nostre montagne e sono appena il 5% del totale, ok? Quindi noi sacrifichiamo il 5%, l'ultimo 5% dei torrenti alpini e degli Appennini per una quantità trascurabile di energia. Allora questi però sono numeri, no? E si fa fatica ad avvicinarsi. Io immagino che voi che siete qui anche perché qualche storia magari già la conoscete, qualche fiume l'avete visto ed è questo che ci avvicina, no? E quindi rispetto a quello che tu dicevi prima, le persone fanno la differenza, no? Il fatto di essere stati nei luoghi e di conoscerli, di averli conosciuti perché magari anche da piccoli ci si andava a fare il bagno o cose di questo tipo, fa la differenza, perché quando ti toccano questi ambienti che sono parte della tua storia, allora qualcosa si muove, no? E si muove anche nelle persone che hanno meno coscienza ambientalista. Si muove perché uno comincia a chiedersi perché devo sacrificare una parte che è una parte di me, è proprio una parte di me, Aresia, che è nella mia regione, sempre in Friuli. Abbiamo che il torrente che è in copertina, e il torrente Resia ci sono due torrenti in Friuli Venezia Giulia che non sono stati derivati, e uno è Resia, l'altro l'Arzino, e scorrono quindi ancora naturali, ecco lì la gente si è arrabbiata quando ha visto arrivare 5 domande una di seguito all'altra, e mi hanno raccontato che la cosa che li ha fatti più arrabbiare è stato che avrebbero portato via l'acqua vicino a questo grande masso che loro considerano la loro spiaggia, come dire Lignano, no? Perché lì ci si trova, io non riuscivo neanche a capire quale fosse, mi ci hanno portato, no, a vedere questo grande masso in mezzo al torrente, e a me sembrava come un altro, no? Ma per loro è un punto di riferimento, è qualcosa che fa parte della loro storia, della loro identità, intesa in senso buono, no? Ma è difendere l'identità nel senso di difendere anche l'integrità, esatto, la radice in questo senso, no? Ecco, ed è stato questo anche che mi ha portato a fare questo viaggio e a cercare di trasmettere attraverso il libro questa passione, no, per i nostri corsi d'acqua, queste radici liquide che appunto con cui cerco di avvicinare a questo tema anche persone che in montagna magari non ci vanno o che non conoscono tanto, no, gli ambienti alpini, perché non camminano tanto, no? E questo però, raccontare anche altre storie, in qualche modo ci aiuta a coinvolgere il lettore meno appassionato di montagna.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E a Radio Cooperativa state ascoltando Voci dalle Dolomiti, la trasmissione settimanale che arriva dal Bellunese e che è dedicata oggi al Festival Oltre le Vette, che è in corso a Belluno. Stiamo ascoltando la registrazione della presentazione del libro Radici liquide di Elisa Cozzarini. Proseguiamo dunque con l'ascolto. Accanto a Elisa Cozzarini c'era Flavio Faoro, che è il curatore di Oltre le Vette e che ha dialogato con l'autrice nel corso della presentazione.
E anche per te l'idea di scrivere questo libro, di dargli una dimensione estesa, geografica, a partire dalla Liguria, arrivare fino al Friuli, è cominciata anche per te con una specie di rivelazione, no? Un incontro, o uno scontro forse, con un caso di questi.
Sì, è quello di cui parlo un po', lo dico nell'introduzione, senza dire però il luogo. Perché per me quello è un simbolo, no? Quello è il torrente Piova, ci sono stata appunto nel 2012 e mi ha colpito molto, è vero, cioè è stato veramente, perché appunto quando tu la vedi già costruita la centralina, quando la strada fatta per il cantiere, per far passare le ruspe, c'è già da un po', in qualche modo se non conoscevi prima quel posto non ti fa lo stesso effetto, no? Cioè dici vabbè, io non lo so com'era prima. Se invece ci arrivi quando stanno lavorando, quando hanno appena tagliato gli alberi per allargare la pista di cantiere, allora cominci a chiederti: ma serviva a tagliare questi alberi, serviva a portare il cemento qui, muovere, fare tutte queste opere di movimento terra qui? E allora è stato quello quel torrente che non mi apparteneva, nel senso che non è vicino a, non è legato ai miei ricordi personali, però mi ha colpito molto perché era evidente che c'era stato un affronto molto forte, no, all'ambiente, ed è un affronto che ho sentito in modo molto, molto proprio personale, ecco. E qua c'è stato questo libro ha suscitato, devo dire, molto interesse anche in altri luoghi d'Italia, e mi ha scritto un giornalista dalla Liguria per dirmi che io ho avuto coraggio a fare questo viaggio che lui non avrebbe fatto, perché effettivamente andare a vedere come vengono distrutti questi ambienti richiede
una forza,
cioè, non è una cosa divertente per niente, soprattutto se la ami la montagna, non è divertente vedere queste cose.
Certo, a proposito, anche qui siamo nel 2012?
Sì, questa è la manifestazione.
Questi molti, io c'ero per esempio a questa manifestazione, forse molti anche delle persone che sono qua.
Anche questo è stato un momento molto importante per me, soprattutto perché mi sono resa conto quante persone potevano essere coinvolte in questa battaglia, perché quella vallata lì era, cioè io non c'ero mai stata, non ci sono paesi, non c'è niente, no? E c'erano 2000 persone quel giorno. Vedere così tante persone partecipare a una manifestazione in montagna significa che c'era qualcosa di importante, ed era effettivamente qualcosa di importante. Adesso non so se penso che sia una storia che si conosce qui.
Sì, credo di sì.
Magari la racconto di solito perché è stata una battaglia simbolo, no? Per non solo per Belluno, ma proprio per la difesa dei corsi d'acqua di montagna, perché se avessero lasciato passare quella centralina nel parco delle Dolomiti Bellunesi, parco nazionale, patrimonio UNESCO, tra l'altro riconosciuto nel 2009, quindi era stato appena riconosciuto, cioè era proprio un affronto, no? Un affronto a tutto, a tutta la normativa di tutela, voleva dire proprio che si sarebbe lasciato passare qualsiasi cosa. È vero che è passato parecchio, però qualcosa si è riusciti a difendere, ed è vero anche che avendo fatto questo viaggio mi sono resa conto di come molto spesso le domande di derivazione vengono fatte appena fuori dal confine dell'area protetta, proprio perché sanno che dentro l'area protetta non viene di solito non viene autorizzato, no? Soprattutto se parliamo di un parco nazionale.
Certo, e volevo dirti, chiederti alcune cose, mi sono preparato alcune domande. Tu dici che, ecco, ancora qui siamo nella Valle del Mis, come sapete la vicenda è conclusa da un lato e non dall'altro, nel senso che devono essere rimossi i lavori già fatti, i materiali abbandonati in qualche caso, e addirittura anche i manufatti realizzati in questo periodo qua, in quel periodo. E quindi il libro racconta molte sconfitte, ma anche qualche vittoria. Questa è una mezza vittoria, cioè una vittoria non completa, definiamola così, non è una mezza vittoria. È una vittoria non ancora completa, non è l'unica del libro. Ci sono anche purtroppo vicende magari non concluse, ma fino al momento in cui le racconti tu, che segnano una sconfitta per le popolazioni che magari si sono accorte tardi o dopo che i lavori sono stati fatti, o che comunque gli iter erano così avanti che tentare di bloccarli diventava molto difficile. Ecco, qui ci hai portato immagini di altre realtà, questa che potrebbe essere interessante anche per quanto riguarda il ritiro dei ghiacciai, a vedere da come si nota qui le morene che sicuramente sono emerse negli ultimi decenni, ma qui si può raccontare anche un'altra storia.
Questo è il ghiacciaio del Monte Rosa, Valle d'Aosta, e questa storia, la storia di Cortlis, è quella da dove ho iniziato, è quella che apre il libro, E qui è una storia veramente assurda, una storia che va avanti, l'anno prossimo saranno 10 anni che il comitato si oppone a questa opera, che andrebbe a derivare appunto il torrente Lys, che nasce proprio a qualche centinaio di metri sotto questo laghetto glaciale. Ecco, andrebbe a derivarlo già qui, no? Qui ci sarebbe lo sbarramento in un luogo appunto dove ci sono morene, per cui anche voglio dire, è anche difficile pensare che non franerà niente, che rimarrà tutto lì, ecco. Nonostante questo, l'opera qui era stata autorizzata. Poi non vi sto a fare tutto l'iter perché, vi ripeto, sono 9 anni che vanno avanti. Ma perché si sono resi conto che c'era una domanda, no? Proprio rispetto al fatto che tante persone non si accorgono di che cosa sta succedendo? Perché il proprietario dell'Alpe, che sta proprio qua sotto, un giorno si è trovato dei segni sul suo terreno e ha scoperto che era stato espropriato, perché dovevano far passare i tubi appunto per la centralina sui suoi terreni. E lui pensava che questa cosa non potesse succedere, no? Senza sapere niente. Invece accade così, perché queste opere sono considerate di pubblica utilità e quindi, essendo di pubblica utilità, vengono espropriate senza nemmeno dire niente ai proprietari. E quindi questo signore ha cominciato a cercare di capire che cosa stavano facendo, che impatto avrebbe avuto questa centralina. Non vi racconto tutto, anche nel libro non ho raccontato tutti i passaggi perché è veramente una cosa complicata, ingarbugliata. Io per scrivere questo libro mi sono dovuta leggere un sacco di documentazioni, che ti fanno capire anche quanto poco interessi dell'ambiente alla fine, no? Perché è tutto un cavillo, sono tutte questioni poi che vanno a finire in tribunale, magari uno vince o perde perché si riesce a capire che c'è il gambero, oppure perché c'è stato un vizio di forma nella domanda, cioè alla fine dell'ambiente e della tutela del...
Il senso profondo della questione non è quello che fa vincere o perdere.
No, assolutamente. Questo, cioè, in tribunale ci sono montagne di carte, ogni storia è diversa, ogni cosa va, ogni caso va studiato e c'è gente che ci passa le ore, le giornate a studiare, per cercare di opporsi, proprio perché nel momento in cui viene data l'autorizzazione effettivamente è molto difficile bloccare l'opera, la costruzione, perché anche se magari l'autorizzazione è stata data in modo come è successo per il MIS, violando la legge, perché appunto poi la Cassazione l'ha detto, per cui non lo sto dicendo io, l'autorizzazione era stata data in violazione della normativa. Questo accade molto spesso, però nel momento in cui l'autorizzazione è data è molto, devi andare in tribunale. Quindi se riesci invece a studiarti prima il progetto, a capire che cosa c'è che non va, quali sono le richieste che si possono fare anche di modifica, che servono anche un po' a far passare il tempo, ecco, e cercare di dilazionare quantomeno, no, queste autorizzazioni. Però bisogna scoprirlo prima, bisogna stare lì e guardare quando esce quando viene presentata alla regione o alla provincia la domanda di derivazione e appunto fare le giuste osservazioni. Per cui io ho conosciuto, come dicevi prima, tantissime persone che si sono avvicinate a questo tema perché gli interessava il loro torrente, ma poi hanno cominciato veramente a studiare la normativa e imparare come si scrivono le osservazioni per cercare di mettere uno stop, ecco. Ed è una corsa contro il tempo, perché appunto poi il costruttore ha personale pagato, che
tecnici formati.
Invece i comitati, le associazioni hanno volontari che lo fanno. Quindi anche qui, no, vediamo che c'è uno squilibrio, quando dovrebbe essere anche l'ente a garantire, no, il rispetto.
L'ente pubblico,
certo, è l'ente pubblico che dà l'autorizzazione.
Sì, sì, sì. E volevo dire una cosa al pubblico. Non so se vi siete fatti proprio un'idea di come sia questo libro, perché abbiamo parlato di numeri, abbiamo parlato di aspetti tecnici, aspetti giuridici, e il libro non è solo così. È una narrazione che mescola anche aspetti emotivi, aspetti proprio di vicende umane, di vicende personali, e ci sono anche degli, secondo me, delle parti con, non voglio dire proprio poetiche, ma comunque con delle riflessioni sicuramente non di tipo tecnico, giuridico, scientifico, ecco. E tutto questo, questa mescolanza che deriva dalla sensibilità dell'autrice sicuramente, rende la lettura davvero piacevole, anche se un bellunese che non conosce le Alpi benissimo come me si trova a leggere di luoghi che non conosce, di torrenti che non ha mai sentito nominare, anche perché qualche volta sono piccolini, però scopre appunto come intorno a questi luoghi si sono costruite queste associazioni, queste sensibilità personali, queste battaglie. E poi Elisa Cozzarini inserisce qualche considerazione, qualche riflessione, qualche visione del suo viaggio, del suo camminare lungo questi percorsi, della cerva che incontri di notte sulla strada che mi ha fatto sorridere quella lì, però serve non ad alleggerire il racconto, ma a renderlo davvero piacevole e tenerlo in equilibrio tra questo aspetto tecnico-scientifico che c'è, è preciso, è documentato, è rigoroso, e quest'altro aspetto invece di una narrazione geografica e sociale nello stesso tempo. L'ho trovata un'operazione molto abile, questa abile non nel senso astuto di catturare lettori, ma nel senso di capacità di rendere un testo in questa maniera, e non è certo facile. Ascolta,
aggiungo una cosa rispetto a quello che hai detto. È vero che questi torrenti a volte non sono neanche sulla mappa di Google, no? E quindi io, per fare quella mappa lì che c'è all'inizio del libro, siccome stavo andando in giro come una trottola in tutte le Alpi, non ci stavo capendo più niente, mi sono fatta questa mappa su Google, no? Una mia mappa. Però tante volte non trovavo il corso d'acqua, perché sono talmente piccoli che non lo trovi neanche lì, per cui devi andare a cercare su altre mappe e dire, boh, più o meno è qui, no? E infatti no, è stato un lavoro anche fare questo,
certo.
Perché in qualche modo è una geografia minore, no? Una geografia di corsi d'acqua sconosciuti a volte.
Nel tuo libro dedichi un capitolo molto importante, eccolo qua, al Veneto, importante anche quantitativamente come numero di pagine. Ah, dimenticavo, ogni capitolo è introdotto da un'immagine, purtroppo in bianco e nero, sono belle lo stesso, devo dire, ma sicuramente a colori avrebbero avuto, questo dobbiamo dire all'editore, non certo all'autore. Comunque è il capitolo dedicato al Veneto e dedicato al bellunese in particolare, e lei dice ad un certo punto, e ci parlerà di alcuni casi qui del bellunese, dice che rispetto alle altre zone delle Alpi ha trovato una sensibilità speciale per il tema dell'acqua, sul tema dell'acqua. Lei dà anche una spiegazione di questo, ma ce lo facciamo raccontare da lei.
Sì, io sono partita, come avete visto prima, dall'immagine, da questa manifestazione, no? E ma anche dalla visita di questo torrente, il Grisol, che è tra Zoldo e Longarone. E in qualche modo, quando mi sono occupata all'inizio del tema del mini idroelettrico, mi sembrava, insomma, di trovare persone con una coscienza, certamente non la maggioranza, no? Ma tante persone che avevano una coscienza di che cosa stava succedendo e del perché era bene opporsi. Quando ho cominciato ad allargare un po' la mia ricerca, ma anche solo guardando al Friuli, mi sono resa conto che questa coscienza è molto più debole, si fa molta più fatica a raccontare queste cose. Ci sono, in Val d'Aosta, appunto, quando io ho proposto l'idea di questo libro, il comitato, che si sentiva veramente isolato, mi ha detto subito, il comitato di Cortlis di cui vi ho parlato prima, mi hanno detto subito: vieni da noi. Cioè, è stato il primo invito che ho avuto, proprio perché in Val d'Aosta, nonostante ci siano tantissime centraline anche lì, ma la popolazione è proprio disattenta, è molto disattenta. C'è una... non so come dire, la Val d'Aosta è un caso che mi ha colpito tantissimo. Ci sono anche altri territori meno dove c'è meno consapevolezza di qua, però in Val d'Aosta soprattutto. E ci sono luoghi meravigliosi che sono stati completamente stravolti, ci sono impianti ad alta quota, c'è la montagna proprio vista per quello che si può sfruttare. E quindi non mi aspettavo questo, perché appunto partivo dal Bellunese, dove avevo invece trovato un'altra sensibilità. Quindi, facendo questo viaggio, poi a Belluno, nel Bellunese, ho cominciato a chiedere: ma secondo voi perché? Perché non è, insomma, sono domande che ho anche fatto alle persone, non è un'idea che mi sono fatta così dal nulla. E diciamo che il fatto di aver avuto il Vaillant credo che abbia segnato molto le coscienze, no? E che abbia, poi me lo direte voi magari, no? Anche se pensate che sia così oppure no, ma penso che questo abbia contribuito a formare una coscienza critica, no? Rispetto a chi ti viene a raccontare che ti porta il progresso, mm-hmm, con la costruzione.
La ricchezza, no?
La ricchezza, sì. Quindi un po' di attenzione in più c'è per questo, credo. Poi ogni vallata ha la sua specificità, la sua sensibilità. Ci sono anche tanti milanesi che si sono messi a difendere i fiumi di montagna. Perché? Perché magari in città ti rendi conto che questi ambienti sono molto più preziosi di quanto possano percepire le persone che ci vivono vicino, no?
dei manifesti elettorali. Io valuto la persona e le sue capacità. Onestà e coerenza sono chiare peculiarità. Prima pensano alla cosa più pura in natura, senza il consenso ma una certa premura. Con il silenzio di chi ama la censura, senza dissenso forse dittatura. L'acqua non si tocca come non si tocca la libertà. Di mettere un sito a difendere ciò che non ha proprietà.
Contributo della nota band bellunese dei Macis Mobile alla battaglia per l'acqua bene comune e contro la cementificazione e l'ipersfruttamento dei corsi d'acqua. La canzone si intitola Don't Touch My Water. E questa è Radio Cooperativa, state ascoltando Voci dalle Dolomiti, che vi propone la registrazione dell'incontro con Elisa Cozzarini, che ha dialogato con Flavio Faoro, curatore del festival Oltre le Vette, all'interno del quale si è svolta sabato scorso la presentazione del libro di Elisa Cozzarini, Radici liquide. Ascoltiamo dunque l'ultima parte di questa presentazione.
Volevo chiederti un'altra cosa. Beh, avete capito comunque che Elisa ha dimostrato anche in questo libro, non è il primo che scrive dedicato ai temi dell'ambiente e non soltanto, sempre per l'editore di Ciclo e anche per altri editori, ha una capacità di, come dire, di sintetizzare in quelle che sono alla fine nemmeno 200 pagine, 150 e poche pagine, di sintetizzare storie anche molto complesse e renderle fruibili per i lettori. Anche non preparati tecnicamente, non preparati dal punto di vista scientifico-giuridico. Volevo chiederti una cosa, alla fine tu metti un elenco molto interessante di persone e le chiama queste persone editori dal basso. Ci spieghi cosa vuol dire questa cosa?
Allora, per fare questo viaggio io avevo bisogno di pagare i biglietti del treno, eccetera. E quindi io però lo volevo fare, no? Quindi l'anno scorso ho detto, va bene, faccio questa campagna di crowdfunding, e cioè di raccolta fondi dal basso, e chi vuole sostenermi acquista il libro in anticipo, quindi non esiste ancora il libro ma lo acquista, e io in questo modo lo acquisto ad un prezzo più alto, e quindi poi mi resta qualcosa per fare questi viaggi, ecco. Editori dal basso sono stati anche tantissime persone che mi hanno ospitato a casa, cioè io praticamente sono stata forse in un hotel in tutto questo viaggio, perché quando ho fatto il conto dei soldi che mi potevano servire, pensavo di averne bisogno di più, perché non pensavo che di trovare le porte aperte dappertutto, e invece devo dire che ho trovato una grandissima ospitalità, accoglienza, e le persone mi hanno accompagnato in giro a vedere questi posti, appunto, che non si trovano neanche sulla carta geografica. Mi hanno fatto conoscere il personaggio che, per esempio, in Piemonte, no, a Varallo, sono stata a conoscere questo maestro di scuola, maestro Pugno, che che conosce la pesca a Mosca, la Valsesiana, quindi delle cose molto specifiche che io non avrei mai potuto da sola trovare in così poco tempo, no? Quindi mi sono proprio lasciata accompagnare dalle persone. Alcuni, appunto, l'hanno fatto semplicemente acquistando il libro prima a un prezzo più alto, alcuni l'hanno fatto accompagnandomi, quindi è stato un libro condiviso sin dall'inizio, e l'ho voluto condividere anche con i comitati che ho incontrato prima di partire, proprio prima di lanciare tutto il progetto. Li ho incontrati a Brescia, ed è stato proprio quando è nata questa associazione che si chiama Free Rivers Italia, e che ha l'obiettivo di mettere insieme tutte queste istanze, no? Per dire che questa a cui stiamo assistendo è la costruzione di una grande opera, non è una piccola opera come ci dicono, è una grande opera che va a toccare i corsi d'acqua minori, certo, minori, ma perché sono gli ultimi che ci rimangono. Quindi ho coinvolto sin dall'inizio le persone, no? Anche raccogliendo le proposte che mi arrivavano, no? In alcuni casi io non conoscevo alcuni torrenti, no? Mi sono arrivati perché qualcuno ha visto su internet che c'era questa campagna di crowdfunding e mi ha scritto: guarda che anche da noi succede così, vuoi venire anche qui? E quindi pian piano la mia scaletta, no? Si è arricchita con altre storie, per esempio la Liguria, perché alla fine sono tornata, cioè questo viaggio, no? Inizia a ovest, arriva a est, poi torna a ovest. La editor mi ha detto: ma non possiamo finire così, cioè non puoi fare, deve finire a est. E io gli ho detto: siccome io sono andata alla fine in Liguria e l'ho vista in inverno, io non posso raccontare il torrente che ho visto come se fosse stato d'estate, perché è tutta un'altra cosa, sarebbe stato un falso proprio. Per cui io ho detto: io lo lascio alla fine, la Liguria per me alla fine, perché è alla fine del viaggio e non mi interessava far vedere il mio percorso lineare. Non è un percorso lineare, è un percorso dove mi hanno accompagnato, appunto, le storie, le persone.
E si capisce nel libro, al di là dello svolgimento regolare, sì, no? Sembra proprio andare verso est, si capisce che in realtà è un discorso non fluviale, no? Non è a corso di torrente, ma diversificato. Ancora una cosa, poi forse una considerazione, e poi sentiamo se qualcuno vuole intervenire. La cosa che ti volevo chiedere è questa: tu hai lavorato su questo libro dal momento in cui hai avuto l'idea, poi hai raccolto i dati, fatto le visite, incontrato le persone, poi la stesura naturalmente, per qualche anno ormai, no? Per un paio d'anni circa.
Il libro no, l'ho scritto in un anno, diciamo, ho fatto... Però sì, certamente me ne ero occupata già prima.
Ecco, volevo chiederti: secondo te l'atteggiamento delle amministrazioni pubbliche, locali in particolare, in questo periodo, per quanto tu hai potuto vedere, sicuramente è diverso a seconda delle tante realtà anche all'interno della stessa regione, però è cambiato, nel senso che prima abbiamo detto che i privati per avidità, mettiamo per lucro, fanno queste scelte che possiamo criticare finché vogliamo, ma da un punto di vista logico, imprenditoriale, che mira al profitto, possiamo comprendere se non giustificare. ma quando lo fanno le pubbliche amministrazioni? Walter Bonan, per esempio, in una considerazione che fa quando era appunto assessore all'ambiente, dice: se noi diciamo no alle centraline, dobbiamo dirlo sempre, non perché lo diciamo di no ai privati e poi noi come amministrazione pubblica diciamo di sì alla centralina per avere qualche 100.000 euro l'anno in più per il nostro comune, che farebbero comodo ai comuni. Ecco, volevo chiederti, hai potuto vedere nelle amministrazioni pubbliche, e avrai incontrato chissà quanti sindaci, eccetera, un cambiamento, un aumento di sensibilità, una riflessione su questa cosa qua?
Ma io penso che, da quello che ho visto, i sindaci cambiano opinione quando c'è una forte richiesta da parte dei cittadini di ripensamento, ecco, una forte pressione dal basso, soprattutto nelle piccole realtà. Il caso di Zoldo, penso che voi lo conosciate, è abbastanza eclatante, nel senso che il sindaco, quando è diventato sindaco, ha detto era per le centraline. Io l'ho sentito che l'ha detto proprio in pubblico: io all'inizio ero per le centraline. Poi mi hanno spiegato, e secondo me ha avuto l'intelligenza di ascoltare e di approfondire, mi hanno spiegato che cosa significa, e adesso, l'ho sentito anche quest'estate, ha detto: finché ci sono io qui le centraline non si fanno. E non tutti gli amministratori locali hanno questa disponibilità ad ascoltare, cioè, ci sono anche alcuni che hanno i loro interessi, no? Non possiamo nascondercelo, al di là degli interessi del comune c'è anche chi ha interessi anche di altro tipo, perché nelle vallate, no, montane, non c'è tanta gente, ci si conosce un po' tutti, insomma, non è così semplice. C'è un caso in Val d'Aosta, che è in Val Grisanche, che mi ha colpito molto, dove per far passare un progetto veramente molto impattante in una valle dove non c'è niente e dove l'unica cosa che si fa è costruire centraline, per il resto c'è un totale disinteresse per il territorio. Ecco, questa è Val Grisanche, questa è una centralina già in costruzione, che è entrata, penso che stia entrando in funzione quest'anno, l'anno scorso era per questo corso d'acqua qui, questi sono i cantieri, a 2000 e passa metri questo. Questo è la centralina non impattante. Quella impattante è tuttora in fase di... stanno cercando di capire cosa farne, ma per farla autorizzare hanno messo in piedi una società per l'80% comunale del comune, un comune di 120 sulle 200 persone circa, ecco, e il 20% una società privata. Allora il privato adesso dice: ma noi abbiamo messo già dei soldi, ma facciamo l'inversione delle quote, noi ci prendiamo l'80% dopo che, capito? E quindi questo per dire che ci sono tantissimi, tantissimi casi diversi. I piccoli comuni però sono perché ci sono poche competenze all'interno dei comuni, perché anche gli amministratori non hanno, a volte non hanno questo grande spessore, ecco. Sono molto facilmente ricattabili, questo è il punto, sono facilmente ricattabili i piccoli comuni, e quindi è pericoloso. È anche vero poi che il comune non ha facoltà di dire no del tutto, no? Insomma, la cosa è molto complessa, certamente ci sono amministratori che ci credono di più, altri che sono molto più tiepidi, e sono la maggioranza, devo dire.
La maggioranza?
Sì, direi proprio di sì.
Ecco, io per finire questa prima parte, poi appunto lasciamo ai presenti, volevo notare due cose. Allora, la prima è che un cambio di tecnologia nei grandi impianti è stato già stato detto all'inizio da Elisa, però voglio ripeterlo perché è importantissimo secondo me. Un adeguamento e miglioramento della tecnologia di produzione di energia nei grandi impianti produce un aumento di produttività decisamente superiore, ma molte volte superiore, alla produzione dell'intero idroelettrico. Questo è dei 303, se ricordo bene, grandi impianti. Prima considerazione che è importante, la seconda è un numero che ho trovato e che vi leggo e che per me è un numero sorprendente, anche in questi giorni di manovra economica in cui sentiamo parlare di miliardi che vanno, che vengono, che ci sono, non ci sono, ma si trovano, eccetera.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
La piccolissima percentuale di torrenti d'alta quota, ancora naturali, sfuggiti alla costruzione delle grandi dighe del Novecento, oggi sta scomparendo in nome della produzione di energia pulita e degli incentivi statali che la premiano e ci costano circa 500 miliardi di euro all'anno.
Qui sono stata anche prudente io, perché gli incentivi all'idroelettrico in totale sono 1 miliardo di euro, più di 1 miliardo di euro. Io qui ho fatto un calcolo cercando di scorporare quello che poteva andare agli impianti più grandi, perché appunto ho cercato di essere molto rigorosa nei dati.
Ecco, e anche così, anche con questo rigore, secondo me è una cifra incredibile, 500 milioni di euro destinati al mini idroelettrico che finiscono, dimmi se sbaglio, se non con poche eccezioni,
ai privati.
Sì. Decisamente. Ecco, con questa considerazione io direi che possiamo chiedere, poi magari diciamo altre cose, ma intanto sentiamo se qualcuno vuole aggiungere, osservare.
Sì, tra l'altro magari ne approfitto per dire a che punto siamo. Perché adesso si sta discutendo la nuova bozza, no? per gli incentivi.
Però tutto viene da lì.
Sì, certo, tutto viene da lì, però adesso dobbiamo cercare di, dire basta, almeno salvare il salvabile, no? Certamente tutto viene da lì e sicuramente in tanti ci hanno guadagnato, poi se uno ci pensa, no, era anche l'anno della crisi, l'inizio della crisi, quindi uno dice vabbè, magari ci guadagnano, no, riconvertendosi, chi lavorava in edilizia si riconverte e fa questi impianti, no? Un modo per dare lavoro a qualcuno, sicuramente lo è stato. Adesso si sta discutendo questa nuova bozza per gli incentivi alle rinnovabili che prevedrebbe di non incentivare più gli impianti che vengono realizzati nei corsi d'acqua naturali. Però è anche vero che si sta cercando di capire se rimarrà rigida così oppure perché ci sono grosse pressioni da parte di Asso Idroelettrica, quindi dei costruttori, per un cambiamento, perché pensate, c'è gente che appunto ha investito un sacco, no? Puntando su questo e facendo carte false per avere le autorizzazioni, quindi ovviamente adesso fanno di tutto anche per continuare ad avere quello che si immaginavano, no? Poi ci sono, insomma, nel decreto ci sono alcuni passaggi che non sono chiarissimi e che potrebbero anche dare adito ad aprire qualche porta che non dovrebbe aprirsi, però in linea di massima, no, pare che finalmente si sia deciso di cercare quantomeno di bloccare, no, questo assalto, anche perché rischiamo di andare in infrazione comunitaria, perché nel 2013 c'è stato un ricorso europeo fatto dal comitato bellunese Acqua Bene Comune, che ha chiesto appunto all'Europa di verificare cosa stava succedendo sui corsi d'acqua, perché la direttiva rinnovabile è stata subito applicata, no? La direttiva acqua invece un po' meno, la direttiva acqua che è del 2000, quindi sono passati 18 anni dalla direttiva acqua. E l'Italia l'ha violata allegramente questa direttiva, perché la direttiva dice che non bisognerebbe, non bisogna intervenire in un corso d'acqua classificato di qualità elevata degradandolo a una qualità buona o anche sufficiente. L'Italia appunto rischia, se continua a costruire impianti come questo, come vedete è chiaro che questo corso d'acqua era di qualità elevata, adesso è difficile, no, dire che sia ancora di qualità elevata. Forse l'acqua, visto che non ci sono scarichi, quindi la qualità chimica dell'acqua, di quell'acqua che resterà elevata, però anche la quantità dell'acqua è importante, no? E l'abbiamo visto anche nella revisione del piano tutelato della Valle d'Aosta, dove avevano autorizzato tutta una serie di impianti dicendo che la qualità sarebbe rimasta elevata. Nella revisione si è visto che ovunque c'è una centralina, la qualità di quel corso d'acqua è buona, non è più elevata. Quindi siamo già lì, no? Ecco, adesso il Ministero dell'Ambiente teme l'infrazione europea, quindi anche il Ministero che già sta cercando di frenare gli incentivi, proprio perché se non ci sono gli incentivi la convenienza di costruire questi impianti viene meno.
Altre domande?
Io chiedo scusa perché è domanda, però non so bene come funziona quando partono dei lavori di questo tipo. Chi sono le parti coinvolte e come viene fatto l'accordo? Nel senso, cioè, mi verrebbe a dire questo, nei panni di un piccolo comune, se l'accordo è del tipo che viene realizzata la struttura e dopo un po' la struttura diventa magari proprietà del comune e per il comune diventa... vorrei sapere questo, come è fatto l'accordo? E forse non si potrebbe, non so, creare una legge quadro nazionale per cui queste opere vengano fatte nell'interesse delle comunità locali, magari basterebbe cambiare i termini.
Ma allora io penso appunto che l'interesse delle comunità locali non possa essere quello di distruggere gli ultimi corsi d'acqua che ci sono, proprio perché anche la ricchezza di un comune montano è dato anche dalla qualità del suo ambiente. Se ci facciamo opere e ci mettiamo cemento, certamente la qualità diminuisce. E quindi questo, l'interesse del comune, insomma, non lo so, ecco. E rispetto anche alla quantità di acqua che ancora abbiamo, appunto, come vi ho detto, c'è un calo nella produzione totale, no? Quindi forse dovremmo anche pensare, ma conviene? Continuiamo a puntare sull'idroelettrico quando c'è sempre meno acqua? Perché questo è un dato di fatto, c'è sempre meno acqua. Sono stata in Piemonte a vedere alcuni degli impianti che avevo visto l'anno scorso, questi, che l'anno scorso funzionavano. Quest'anno, questi sbarramenti qui, no? Fatti appunto alle porte del Parco Nazionale di Val Grande, proprio fuori, questi impianti non stanno funzionando perché non c'è abbastanza acqua e siamo in settembre. Voglio dire, facciamo opere che non possono che funzionano qualche mese all'anno, che poi vengono pagate con i soldi pubblici, perché vengono pagate con i soldi nostri, non è che arrivano da chissà dove, vengono pagate appunto, come ha spiegato bene Piero, dalle bollette, per cui forse per incentivare i comuni montani potremmo dargli in un altro modo, no? I soldi. Se come io penso dovremmo aiutare chi vive in montagna, beh, non è necessario aiutarlo a sfruttare ancora di più le poche risorse che rimangono, no? E, ecco, poi nel momento in cui è un privato che realizza l'impianto, il privato chiede l'autorizzazione al comune o alla provincia o alla regione, dipende dalla regione, e è il privato che si prende l'autorizzazione a costruire e la concessione a utilizzare l'acqua, una concessione che viene data per più anni, per 30 anni. Quindi il privato si prende la concessione all'utilizzo dell'acqua, ripeto, acqua bene pubblico. Non c'è un passaggio poi di queste cose al comune, non esiste. Il comune può fare richiesta, anche il comune può fare richiesta di costruire centralina, ci sono alcuni comuni che lo fanno, ci sono casi in Trentino, per esempio, ci sono dei consorzi di comuni che fanno impianti. E anche lì io non me lo aspettavo, ma anche in Trentino ho trovato un'opposizione, proprio perché anche lì si rendono conto che c'è sempre meno acqua e i territori restano sempre più aridi, no? Quindi anche dove veramente sei sicuro che il ritorno è pubblico, anche lì non tutti sono d'accordo. E la prima presentazione di questo libro è stata a Trento, al Trento Film Festival, e non mi aspettavo di trovare tanta, insomma, gente che poi mi ha anche invitato a tornare, fra l'altro, perché appunto siamo arrivati a un limite, credo, no? Cioè l'acqua sì, sarà anche rinnovabile, ma come so, viene definita rinnovabile, ma c'è un limite, no? Non è infinita l'acqua che abbiamo, e questo limite non lo teniamo in considerazione. Comunque, dove appunto sono i comuni a fare la richiesta, a volte poi c'è anche la convenienza, una convenienza di altro tipo, a far lavorare l'impresa, insomma, che poi tutto il tornaconto sia pubblico, ho dei dubbi.
Elisa, io direi di concludere qua, naturalmente se volete parlare con lei, lei non scappa via, no, e rimane qua. Io vi ringrazio, vi dico però che ci ritroveremo qui su questo tavolo ancora a parlare di acqua mercoledì 10 ottobre alle 18. Ci sarà appunto la prima presentazione nazionale del libro di Ezio Franceschini, Acqua H2O, e evidentemente si parla di acqua, però è un romanzo che si basa sull'acqua, su vicende che naturalmente si collegano anche con questa, che è appena uscito, l'autore è anche qui con noi questa sera, io l'ho letto, è un libro tra l'altro ambientato in buona parte a Belluno, molti riconosceranno i luoghi, forse anche le persone, però naturalmente con nomi e situazioni di fantasia, però molto significativo e con un finale sorprendente, proprio una narrazione di livello completamente diverso, però su un tema che in qualche modo si collega con questo.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle dolomiti.
Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee.
E si chiude qui Voci dalle Dolomiti di questo martedì 9 ottobre 2018, che fra l'altro è anche l'anniversario della tragedia del Vajont, quasi 2000 morti nel bellunese il 9 ottobre 1963 a causa di un impianto idroelettrico, e proprio della cementificazione dei corsi d'acqua di montagna ha parlato Elisa Cozzarini l'altra sera, sabato scorso, presentando il suo libro Radici liquide al Festival Oltre le Vette, che è in corso a Belluno ha presentato il suo volume in un dialogo con il curatore del festival, Flavio Faoro. E grazie a una collaborazione con Oltre le Vette, Radio Cooperativa e Voci dalle Dolomiti vi ha presentato la registrazione di questo incontro. Per questa settimana dunque è tutto. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto. Se lo vorrete, ci risentiremo martedì prossimo. Buona serata.
But then forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, do the world pain and all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
For your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death to us part, here healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.